Le prime due volte abbiamo visto un pochino dall'Antico Testamento qualcosa della profezia del sacerdozio di Gesù, che è poi quello della Chiesa e che prende maggior sviluppo ancora nella vita dei presbiteri nella Chiesa, vescovi e sacerdoti. Quindi abbiamo visto qualche cosa del sacerdozio di Aronne, del sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, e questa volta veniamo direttamente nel Nuovo Testamento e quindi nella pienezza dei tempi, quando Gesù realizza il vero sacerdozio, quello annunciato o profetizzato sia da Aronne che da Melchisedec. Gesù lo realizza offrendo il sacrificio definitivo, il sacrificio di se stesso, e prepara però anche la Chiesa perché continui a celebrarlo, non a offrirlo di nuovo, perché viene offerto una volta per tutte, una volta per sempre, come abbiamo sentito anche nella seconda lettura di oggi dalla lettera agli Ebrei. Ma la Chiesa questo sacrificio unico di Gesù lo celebra, non lo ripete, ma lo celebra, ne vive il frutto, e questo frutto lo gode e lo offre al Padre. Il sacrificio di Gesù in cosa consiste? Nell'offerta di se stesso, ma in un'offerta che è pienezza di amore, dono di sé, completo, perfetto. Quindi anche la Chiesa perpetuerà e celebrerà il sacrificio di Gesù continuandone l'amore, continuando il suo amore. Non per nulla Gesù, durante l'ultima cena, ha dato il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri, perché è questo l'ambiente, il clima in cui si celebra, in cui si può presentare a Dio ancora la nostra unità col sacrificio di Gesù. Quindi è necessario che la Chiesa ne continui l'amore di Gesù. Quindi anche coloro che presiedono nella Chiesa, che cosa presiedono? Presiedono l'amore, quelli che chiamiamo, abbiamo visto l'altra volta, preti o sacerdoti, sono i presidenti della comunità, che presiedono le celebrazioni e presiedono la vita della comunità. Ma di essa cosa presiedono? Se la cosa più importante della comunità cristiana è l'amore, essi presiedono all'amore, quindi devono saper amare, devono saper indirizzare, dare un indirizzo all'amore di tutti i fedeli. Coloro che presiedono, presiederanno, siamo con Gesù in questo momento, coloro che presiederanno nella Chiesa l'amore devono ovviamente saper amare e saper indirizzare l'amore della Chiesa, devono saper indirizzare anche il proprio amore. E allora ecco che Gesù, che vuol preparare gli apostoli a questo compito di presidenza della carità, presidenza dell'amore della comunità, li vuole preparare ad amare. Li prepara con il suo insegnamento, ma soprattutto con il suo esempio. Dopo tutto l'insegnamento che Gesù ha dato con le parole e con i fatti della sua vita, con gli incontri che ha avuto, sono tutti un insegnamento per i discepoli e per gli apostoli, e soprattutto con la sua Pasqua, passione, risurrezione, ecco Gesù risorto si ritrova davanti Pietro. Siamo in Galilea, vediamo quel brano, quel episodio, in Galilea lungo il lago, là dove 3 anni prima Gesù aveva chiamato Simone e suo fratello Andrea. Adesso, dopo 3 anni, Gesù risorto, ancora nello stesso posto, si ritrova davanti Pietro. Pietro in quel momento deve ammettere la propria insufficienza. In quella notte non ha pescato nulla. Non è più nemmeno un buon pescatore. Deve ammettere la propria fragilità. E se ha potuto portare dei pesci davanti a Gesù è perché ha ubbidito a quello che era ancora sconosciuto e stava sulla spiaggia. Allora ha gettato la rete dalla parte destra e ha pescato quei famosi 153 grossi pesci. Adesso Pietro si ritrova lì con Gesù. Gesù gli ha fatto fare colazione, forse perché sa che ha stomaco vuoto. Non si risolve granché. Allora prima gli ha fatto fare colazione, pane cotto sulle pietre, sulla cenere, e pesce, e gli fa una domanda. È una domanda nuova che Gesù non aveva mai rivolto a nessuno. A nessuno dei suoi discepoli, a nessuno dei 12 aveva mai rivolto una domanda così. Adesso che è risorto, gliela pone questa domanda, e con una certa insistenza, sappiamo. Mi ami tu? Addirittura più di costoro. Pietro aveva avuto occasione di promettere fedeltà a Gesù. Persino durante la cena, l'ultima, aveva promesso fedeltà. Ma non ne aveva avuto la capacità o la forza. Era stato infedele. Adesso Gesù, prima di consegnargli definitivamente il compito che gli aveva già annunciato, a te darò le chiavi del regno dei cieli, gliel'aveva già annunciato, prima di darglielo definitivamente, Gesù lo interroga, potremmo dire che gli fa un esame. In quest'esame noi troviamo, possiamo trovare strano che Gesù non chieda a Pietro se ha imparato i suoi insegnamenti. non glielo chiede. Gesù vuole affidargli le sue pecore. Non chiede a Pietro se ama le sue pecore. Non glielo chiede nemmeno. Gli chiede soltanto: tu ami me? Ecco come va indirizzato l'amore nella Chiesa, a cominciare da chi presiede. Tu ami me? Gesù vuol vedere, vuol essere sicuro che Pietro è capace di reagire soltanto a Gesù. Gesù lo ha amato fino al dono di sé. Lo ha addirittura perdonato. Gliel'ha lasciato capire il giorno della risurrezione. Adesso vuol vedere se Pietro reagisce soltanto al suo amore, la cosa più grande, più preziosa, più continua, oppure se lui reagisce alla presenza degli altri. Pietro deve avere un unico Dio davanti a sé, quindi uno solo a cui lui risponde. Pietro dovrà reagire sempre e soltanto alla presenza di Gesù e quindi rispondere sempre al suo amore, rispondere sempre a lui. Glielo chiede 3 volte, perché non è una cosa facile e anche una risposta sola può ingannare. Che noi pensiamo di aver capito tutto, di essere capaci, no, seconda volta, la terza volta Gesù vuol proprio essere sicuro che Pietro ha capito. Lui deve reagire soltanto alla presenza di Gesù. Non deve pensare neanche che ci sono gli altri. Lo penserà dopo, ma sempre rispondendo a Gesù. Gesù gli dirà: pasci le mie pecore, vedremo altre volte. Per dare amore alle pecore di Gesù, Pietro deve amare soltanto Gesù, rispondere soltanto alla sua presenza. Noi ci accorgiamo come molto facilmente, anzi, sempre rispondiamo, reagiamo alla presenza degli altri, i quali portano, poveretti come noi, il loro carico di fatica e di egoismo o di egocentrismo, e quindi la nostra risposta a loro ne risente, e quindi noi aumentiamo il carico di egoismo e di egocentrismo e ne vengono sofferenze per gli altri e per noi. Tante volte le nostre risposte alla presenza degli altri, alle loro cose, alle loro domande espresse o inespresse, la nostra risposta diventa ancora più brutta, ancora più pesante che non quello che ci viene dato, donato o buttato addosso. Gesù vuole abituare o vuole assicurarsi che Pietro una cosa sola l'ha compresa, che lui reagisce alla presenza di Gesù risorto. Questa domanda che Gesù fa, rivolge a Pietro, che lui in questo momento non lo chiama Pietro, ma lo chiama Simone di Giovanni, usa i termini della carta d'identità, non i titoli che può essersi guadagnato o che qualcuno, Gesù stesso, può avergli dato, come questo di Pietro. Qui in questo momento, Simone di Giovanni, tu in quanto uomo, non in quanto hai un incarico, in quanto uomo, tu ami me? È una domanda che Gesù la rivolge a lui, e a lui soltanto, anche se sono lì gli altri 10 che ascoltano. No, in quel momento ce n'erano soltanto altri 6, perché erano usciti soltanto in 7 per pescare, compreso Pietro. Quindi anche se c'erano lì gli altri, Gesù la rivolge soltanto a lui, come per dirci che sì, è una domanda per quello che sarà il capo della Chiesa, quindi è una domanda per tutta la Chiesa, è una domanda per tutti i discepoli, una domanda per tutti i fedeli, ma non rispondono tutti insieme, ognuno risponde personalmente. Il primo a rispondere deve essere Simone di Giovanni, deve essere Pietro. Il primo a rispondere a questa domanda deve essere chi presiede, e poi tutti gli altri ne seguono l'esempio. È per questo che voi in qualche modo pretendereste che i preti, i sacerdoti, amino sempre e da loro non venga mai nessuna espressione sul volto che non sappia di amore. Vuol dire che avete capito. È proprio così che il Signore vorrebbe anche lui. Dopo poi, se la vostra pretesa è sana o no, vedete voi. Se le vostre meraviglie, quando manca questa espressione di amore sulla faccia di qualche prete, la vostra meraviglia può essere o può non essere qualcosa di sano. Perché a questa domanda anche voi risponderete. E allora non vi farete meraviglia delle debolezze anche di qualche prete, dell'incapacità. Per quest'anno sacerdotale abbiamo come patrono il santo curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, e la sua vita illumina un po' anche questa realtà, queste cose. Difatti vediamo fin dall'inizio, lui è stato ordinato sacerdote non perché sapeva, non perché agli esami era bravo, agli esami di teologia. Se fosse stato per quello, non sarebbe mai diventato prete. Ma il vescovo ha deciso di ordinarlo sacerdote per l'amore che lui aveva per Gesù. E per quest'amore che lui aveva per Gesù è stato cercato dai fedeli. Per quest'amore che aveva per Gesù è stato gradito a Dio. Per quest'amore che aveva per Gesù è stato odiato dal nemico, dal diavolo e anche da qualcuno dei suoi seguaci. Il suo amore per Gesù. Se guardiamo più in là ancora nella storia, vediamo che per 1500 anni nella storia della Chiesa non ci sono stati i seminari, che hanno cominciato ad esistere dopo il Concilio di Trento. Quindi dopo il 1563, dopo hanno cominciato. Quindi prima i preti non avevano scuole particolari, si preparavano per 15 giorni. Avranno avuto qualche preparazione remota, ma quindi probabilmente non tutti e non sempre, ma in gran parte i preti saranno stati ignoranti secondo il mondo, ma amanti di Gesù. Ci sono stati tanti santi tra di loro anche prima del Concilio di Trento. Mi ami tu più di costoro? Chiede Gesù. E il termine che Gesù adopera per dire amare è il termine che conoscete, il termine da cui viene agape. È un amore speciale. Non è un amore di amicizia, ma è quell'amore che assomiglia a quello di Dio. Gesù lo sa di sicuro se Pietro lo ama o no. Difatti Pietro stesso nella risposta dice: tu lo sai meglio di me. È vero, Gesù lo sa, però lo stesso gli fa la domanda e aspetta la risposta, perché vuole che Pietro ci rifletta e che si esprima. Vuole che Pietro ci pensi su e che lo dica a voce alta. Quindi anche l'amore per Gesù non basta che ci sia, ma che venga anche detto a lui, non spifferato in giro, che non occorre, perché lo si vede se uno ama, ma a lui, a Gesù, Pietro lo deve dire, lo deve esprimere. L'amore che Gesù vuole da Pietro è quello, dicevo, che assomiglia a quello di Dio, cioè l'amore disinteressato, perché è l'unico amore che può sostenere una vita di fede, che può sostenere una preghiera di lode. È l'unico amore che può rafforzare l'umiltà, che quella è necessaria per poter essere portatori della vita di Dio, cioè dell'amore di Dio. È necessaria l'umiltà e può essere sostenuta soltanto da un amore disinteressato. Cosa vuol dire disinteressato? Vuol dire ancora che non reagisce al come viene accolto. Viene accolto o viene rifiutato, è disinteressato, quindi non reagisce alle reazioni che ha, positive o negative. Cioè non si vanta se viene lodato, non si abbatte se viene disprezzato. L'amore disinteressato, l'agape, è l'unico che può manifestare l'essenza con tutte le sue sfumature dell'amore di Dio. È l'unico amore che diventa rivelatore, rivelazione, manifestazione di Dio. E è un amore maturo che può stare in piedi anche senza il sostegno degli altri. Più di costoro, mi ami tu più di costoro, dice Gesù. Come dire, tu devi essere tu che sostieni l'amore degli altri, non aspettarti che siano gli altri che sostengono il tuo. È un amore quindi che sa di dover essere sempre pronto a dare l'esempio, non a pretendere di riceverlo dagli altri. Mi ami tu più di costoro? Un amore pronto a sostenere quello degli altri discepoli di Gesù, non dei pagani o degli altri, come si può dire, soci, compagni, con discepoli, compagni di ministero anche degli altri apostoli. Gesù fa la prima domanda che rivolge a Pietro, è quindi molto molto forte e esigente: mi ami tu più di costoro? L'amore che tu hai per me è un amore, deve essere un amore che sta in piedi senza sostegno degli altri. Anche se nessun altro mi amasse, tu mi ami. Hai un amore disinteressato per me? Ecco quindi, da questa domanda di Gesù a Simone di Giovanni, capiamo chi è o chi deve essere o chi dovrebbe essere il prete nella Chiesa. Uno che ha un rapporto con Gesù fatto di amore, non di entusiasmo, non di stima soltanto, non di scienza, di conoscenza, ma prima di tutto di amore disinteressato. Uno che continua a rispondere per primo e che sostiene la risposta di tutta la comunità o di tutti i membri della comunità. Questo è anche quanto i fedeli si aspettano dal prete, dai preti. Allora, se i fedeli si aspettano questo dai preti, e ve lo dico visto che voi non siete preti, visto che voi siete però fedeli, allora ve lo dico. Qual è il vostro compito nell'anno sacerdotale e negli anni che seguono? Aiutare i vostri sacerdoti, se tra i vostri ci sono anch'io, meglio, aiutare i vostri sacerdoti a essere come Gesù li vuole, cioè ad amare Lui, ad avere con Lui un rapporto costante di amore e di amore che ha tutte le precedenze. E io, che sono prete, vi ringrazio già per tutti gli esempi che mi darete, perché lezioni penso che non vi sognate di darne, ma esempi sì. E allora vi ringrazio già fin da adesso. Sia lodato Gesù Cristo.